Qui 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.
Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici ascoltatori, ben trovati da Luca Collodi. Ringrazio Roberto Colangeli per la parte tecnica, con Eva Orman e Maria Serena Tuglio in regia. L'aldilà della notizia di oggi è dedicato al disegno di legge sull'omofobia che è stato bocciato dalla Camera. Il cammino di questa proposta di legge è stato respinto per una questione pregiudiziale di anticostituzionalità avanzata dall'UDC. Il testo era presentato da Paola Concia del Partito Democratico e ha avuto 285 voti contro e 222 a favore, oltre a 13 astensioni. Vogliamo parlare di questo con un primo ospite che salutiamo, professor Francesco D'Agostino, che è presidente dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani. Buona giornata.
Buongiorno a lei.
La domanda è questa: c'è davvero bisogno di agire penalmente, cioè introdurre un aggravante per la tutela di reati contro gli omosessuali?
Guardi, gli interventi penali hanno oramai più un carattere simbolico che un carattere pratico, nel senso che sappiamo molto bene quanto scarsa possa essere la dissuasione che nasce dalle minacce. La sanzione, e sappiamo altrettanto bene che è infinitamente più importante agire a livello pedagogico, a livello sociale, per creare una coscienza collettiva civile e non degradata come quella che c'è oggi. Però anche le dimensioni simboliche hanno la loro importanza, quindi io non trovo nulla di strano nel fatto che si voglia simbolicamente, come si è fatto in altre occasioni, per esempio per l'antisemitismo, rafforzare alcune norme penali con delle aggravanti specifiche. Il problema è che quando si lavora sul simbolico bisogna andare molto cauti, perché molto spesso si possono ottenere risultati e effetti o non voluti o comunque voluti subdolamente da alcuni e non compresi adeguatamente da altri. Questo è il rischio delle norme contro l'omofobia, perché che l'omofobia nelle forme poi brutali di cui sempre più spesso danno notizie ai giornali sia condannabile e condannabilissima non c'è alcun dubbio, ma se attraverso una norma contro l'omofobia si vuole introdurre una dimensione simbolica che con l'omofobia non ha nulla a che fare, quella che riguarda la negazione dell'identità sessuale delle persone, che dovrebbe essere sostituita da una generica, ideologica identità di genere, beh, qui le cose cambiano completamente e bisogna tenere gli occhi aperti.
C'è anche un messaggio sociale ambiguo che rischia di passare, perché questi ragionamenti così importanti come arrivano all'opinione pubblica? Non è vero che la Chiesa non vuole tutelare gli omosessuali, per esempio?
Mettere in mezzo la Chiesa in queste vicende è veramente assurdo, perché se c'è un'istituzione sociale che ha sempre negli ultimi tempi preso posizioni fermissime al riguardo, basti pensare a quella che a suo modo possiamo dire una tragedia della Chiesa americana, quando sono venuti alla luce tanti episodi che riguardavano sacerdoti e che sono stati condannati in maniera durissima, soprattutto da Papa Benedetto XVI. Introdurre la Chiesa in questo dibattito entra a far parte purtroppo di un diffuso sentimento grossolanamente anticlericale che cerca di utilizzare tutte le occasioni per rafforzare se stesso. Ecco, contro questi tentativi bisogna essere fermamente e lucidamente espliciti. La condanna dell'omofobia è una condanna senza appello, da chiunque parta ovviamente, da credenti e da non credenti, ma veicolare attraverso la condanna dell'omofobia la banalizzazione del problema della sessualità, questo a mio avviso non è accettabile.
Qualcuno ha sollevato l'obiezione che questo disegno di legge a tutela degli omosessuali poteva prevedere anche una sorta di reato di opinione. Ecco, vogliamo spiegare meglio questo rischio?
Il rischio purtroppo esiste ed esiste anche per le norme contro l'antisemitismo, perché sappiamo tutti, per fortuna non in Italia, ma in paesi vicinissimi come l'Austria, ci sono stati episodi che destano enormi perplessità. Degli storici con ogni probabilità mediocri e ideologicizzati, che avevano negato l'Olocausto a livello di pessima analisi storiografica, sono andati in galera, sono stati colpiti da una dura repressione penale, il che va contro un principio cardine del liberalismo che tutti dovremmo condividere. Si condannano le azioni socialmente aberranti, le opinioni, anche se aberranti, se non hanno di per sé un effetto sociale, non possono essere condannate penalmente, vanno solo criticate nel dibattito delle idee. Sto parlando di opinioni, non certo dell'istigazione a delinquere, che non è un'opinione, ma è a suo modo un'azione molto ben mirata e molto ben precisa. Allora, se si dilata questo modello di pensiero, che, ripeto, è profondamente illiberale, e si arriva a qualificare come omofobo chiunque, ad esempio, affermi che l'omosessualità è una psicopatologia, affermazione che oggi è minoritaria, ma non ci dimentichiamo che era l'opinione, per esempio, del padre della psicoanalisi, di Freud, sicuramente non imputabile di derive clericali o dogmatiche. Se si arrivasse a dilatare il concetto di omofobia fino a ricomprendere anche la possibilità di imputare di omofobia degli studiosi che, in maniera più o meno corretta dal punto di vista scientifico, ma con una onestà intellettuale, analizzano l'omosessualità anche in una prospettiva psicopatologica, noi cadremmo in un orizzonte illiberale e, da questo punto di vista, molto preoccupante.
Quindi lei ci dice, professor D'Agostino, di stare attenti alle impostazioni ideologiche nell'affrontare tematiche così delicate e importanti.
Esatto, il diritto penale deve riguardare prassi sociali violente, minacciose per l'ordine sociale e naturalmente poste in essere da soggetti pienamente consapevoli del portato di violenza delle loro azioni. La lotta delle idee può diventare molto aspra, ma guai trasportarla sul piano penale. Non è quello il piano in cui si confutano anche le idee più erronee e quelle più aberranti.
Grazie a professor Francesco D'Agostino, presidente dell'Unione Giuristi Cattolici. Buon lavoro.
Grazie a lei.
Mauro Ronco, ordinario di diritto penale presso l'Università di Padova. Professore, la sentiamo molto bene.
No, volevo dire che le ragioni di incostituzionalità fondamentalmente sono due. La prima è relativa alla disparità di trattamento che verrebbe istituita a favore di non si sa bene quale categoria di soggetti. Lo scopo è di rendere la norma a favore dei soggetti omosessuali o comunque soggetti che manifestano una tendenza di genere diversa da quella normale o eterosessuale, ma la norma ha una sua particolare genericità e incompletezza e ha questo scopo fondamentale facendo una disparità di trattamento tra soggetti meritevoli di tutela rispetto a quelli che verrebbero invece non privilegiati e limitati nella tutela. Secondo aspetto di incostituzionalità è che introduce un principio di discriminazione in relazione alla possibilità di manifestare la propria opinione. Io notavo in un mio piccolo intervento che addirittura potrebbero essere suscettibili di applicazione di queste circostanze aggravanti o addirittura del reato di omofobia che si voleva costruire precedentemente, addirittura soggetti che un genitore che per esempio dicesse al proprio figliolo che non è disponibile ad affittargli la casa, la propria abitazione, oppure affidargliela in comodato gratuito, se egli intende mantenersi in quell'abitazione con un compagno omosessuale. Sarebbe invece disponibile a locargliela o comunque a dargliela in comodato se stesse con una donna. Allora questa sarebbe, potrebbe diventare addirittura un'espressione di discriminazione di carattere omofobico. Ora siamo di fronte ad una, direi, incostituzionalità patente, perché viene a limitare in modo straordinario le possibilità di critica di orientamenti sessuali differenti da quelli eterosessuali, il che direi sarebbe tutto a giovamento della manifestazione del pensiero a favore di atteggiamenti omosessuali o addirittura di terzo sesso o di quarto o di quinto sesso contro la stessa eterosessualità che verrebbe penalizzata. Quindi ci sono due motivi di incostituzionalità gravissimi, uno con riferimento all'articolo 21 della Costituzione che vuole la libertà di espressione delle critiche, naturalmente in termini di carattere, di correttezza, di dialogicità, eccetera, ma vuole la possibilità della critica, e l'altro in relazione al principio di uguaglianza che verrebbe violato, perché si vorrebbe predisporre una tutela privilegiata a favore di soggetti che sostengono tesi in materia sessuale o che praticano posizioni in materia sessuale di tipo diverso da quello eterosessuale.
C'è poi anche un problema di uguaglianza.
Esatto, sì, è un problema di uguaglianza proprio che si ricollega a questa disparità di trattamento a favore di coloro che manifestano o praticano posizioni di tipo diverso da quello eterosessuale, quindi un profilo di uguaglianza, ma si pensa addirittura poi a un profilo anche di inopportunità di legiferare in questo modo. Siamo di fronte ad un diritto penale almeno che tutti vorrebbero minimo. Il diritto penale dovrebbe intervenire il meno possibile nelle relazioni, soprattutto di pensiero e di nel dialogo di carattere culturale. Qui si verrebbe a sanzionare con una norma di carattere penale dei comportamenti definiti di odio, per così dire, che sono tutti quanti interiori alla personalità, e quindi si verrebbe a creare un diritto penale in qualche misura di tipo d'autore, in qualche modo, tutto per penalizzare in qualche modo la possibile legittima critica nei confronti dell'omosessualità o di tendenze sessuali queer che sono distorte, aberranti, che in qualche modo direi peggiorano, negano la distinzione dei sessi e la essenzialità della distinzione dei sessi uomo e donna, maschio e femmina.
E questo è l'altro punto, professor Ronco, mi aiuti a riflettere, questa discriminante, diciamo, questa aggravante sull'orientamento sessuale riduce la sessualità a un orientamento soggettivo, e questo elemento sarebbe stato, se la legge passava, per la prima volta anche nel sistema giuridico italiano.
Esatto, perfettamente così, cioè diventerebbe in qualche modo contrario al diritto sostenere che i sessi sono due, maschio e femmina. Ecco, questo, sostenere questo diventerebbe il principio della discriminazione, addirittura tendenzialmente punita anche in sede penale. Questo sarebbe veramente un'aberrazione profonda che si introdurrebbe nell'ordinamento. Adesso io non so come il governo voglia riprendere questa normativa, bisogna che il governo faccia anche molta attenzione a non far rientrare dalla porta ciò che il Parlamento con una grande maggioranza ha espulso, dalla finestra ciò che il Parlamento con grande forza ha espulso dalla porta, perché bisogna fare molta attenzione. Insomma, il diritto penale, poi sono norme che non si applicheranno se non in casi particolari, ma quello che conta è l'aspetto simbolico che si vuole dare, e simbolicamente si vuol dire che sostenere la differenza sessuale, la distinzione sessuale uomo-donna come essenziale anche per la vita sociale è un tendenzialmente qualcosa di contrario al diritto, quindi è antigiuridico, no? E questo è il significato di questa aggravante, peraltro inutile da tutti i punti di vista, anche dal punto di vista punitivo, è solo una norma simbolica contraria alla verità del diritto naturale circa la distinzione tra uomo e donna.
Io ringrazio il professor Mauro Ronco, ordinario di diritto penale presso l'Università di Padova, lei era presente anche in audizione in sede di discussione della legge.
Sì, sono contento di essere stato in audizione, di avere in quella sede messo in evidenza tutta una serie di punti che oggi ho ripreso un poco sinteticamente, anche mi scuso della, diciamo così, rapidità e leggera fretta con cui ho dovuto esporre questi concetti.
Ma noi la ringraziamo per la chiarezza e le auguriamo buon lavoro.
Grazie a lei, arrivederci, buon lavoro.
Torniamo a parlare della legge sulla omofobia che è stata bocciata dalla Camera nei giorni scorsi. E ci dovremo collegare tra qualche istante con l'onorevole parlamentare europeo Carlo Casini, che è presidente della Commissione Affari Costituzionali proprio del Parlamento Europeo, perché vogliamo cercare di capire su questo tema dell'omofobia, cosiddetto dell'omofobia, che cosa succede in Europa, in particolare nella sede del Parlamento Europeo. Dottor Casini, onorevole Casini, grazie per essere con noi.
Grazie a voi di avermi cercato, sono qua.
Grazie, la sappiamo a Vienna per impegni, ma noi vogliamo riflettere con lei sul clima che nel Parlamento europeo c'è sul tema dell'omofobia. La sensazione è che talvolta sia un clima un po' ideologico, non so se lei può confermarci questo.
Sì, no, molto ideologico, perché si approfitta di qualunque circostanza per tentare di introdurcelo, anche quando proprio non c'entra o è fuori luogo. Chiaramente tutti siamo disposti qui a livello europeo ad affermare l'eguaglianza, anzi è una delle nostre bandiere, l'eguaglianza di tutti indipendentemente dalle opinioni, dagli atteggiamenti sessuali, eccetera, ma c'è un tentativo di, come dire, di avere una proclamazione fuori luogo in molti casi, a parte le questioni fondamentali, cioè il matrimonio di omosessuali e l'adozione di omosessuali, su cui finora il Parlamento europeo ha resistito, ma che tuttavia, insomma, è evidente che è lo sbocco finale di tutta questa campagna ideologica. Ma insomma, c'è soprattutto, io ho visto anche in Italia questo discorso che recentemente ha avuto riscontro anche sui giornali. Beh, ciò che mi meraviglia non è tanto, come dire, il diverso modo di pensare, ma lo strumento inappropriato per affermare l'eguaglianza della dignità. Perché questa questione di prevedere un'aggravante speciale in un sistema di aggravanti che già sono di carattere generale, in cui è già compresa, perché nell'articolo 61 del codice penale è già previsto come aggravante generale per ogni reato l'avere agito per motivi abietti o futili, e chiaramente il motivo abietto o futile è quello di compiere un reato per disprezzare una persona, per imporre una certa idea di discriminazione di stampo razzista. Che senso ha fare una battaglia su questo, in questo modo così esagitato, strappandosi con le vesti, se non passa veramente? C'è un problema, io ho fatto una dichiarazione precedente, di intelligenza più che di ideologia.
Onorevole Casini, andiamo per ordine. Qualcuno dice, e cioè la relatrice del disegno di legge, Paola Concia, che si vuole appellare al Trattato di Lisbona o comunque all'Unione Europea per introdurre in Italia questa normativa. Ma una volta approvato, ammesso che poi il Trattato di Lisbona sia realmente approvato, può il Trattato di Lisbona imporre all'Italia scelte di questo tipo? Perché sarebbe veramente preoccupante.
Assolutamente no. La prima questione è che il Trattato di Lisbona non dice assolutamente, io scusi ma sono il Presidente della Commissione Affari Costituzionali e quindi dovrei essere quello che conosce meglio di tutti il contenuto del Trattato di Lisbona. Assolutamente no, non c'è assolutamente niente su questo punto del Trattato di Lisbona. Nella Carta dei diritti fondamentali, che è un atto separato ma che il Trattato di Lisbona rende obbligatorio, è stabilito quello che era già stabilito prima in tutte le carte internazionali, cioè a dire che tutti i cittadini sono uguali, senza distinzione di lingua, di sesso, di razza, di opinioni politiche, di età, di malattia, di salute, di ricchezza, e questo è un principio generalissimo da accettare. L'unica cosa è che da diverso tempo si tende a sostituire la parola diversità di sesso con la parola diversità di tendenze sessuali, e qui evidentemente c'è dietro la lobby omosessuale. Però voglio dire, fin qui si può anche ammettere che uno non deve essere discriminato per le tendenze sessuali. Questo e non altro c'è nel Trattato di Lisbona, c'era anche prima, è del tutto scomodo, è del tutto inappropriato scomodare il Trattato di Lisbona. Ma in più c'è quello che dice lei. Cioè le competenze dell'Unione Europea sono competenze specifiche attribuite all'Unione per determinate materie, non c'entra niente questa questione della valutazione non tanto dell'omosessualità in sé, quanto dei diritti degli omosessuali in materia in particolare di matrimonio e di adozione. Tant'è vero che l'Irlanda, nel primo referendum che si è svolto l'anno scorso, disse di no all'Unione Europea anche per questo timore di vedersi obbligata poi a rispettare certi principi che si ritiene in Europa abbiano già fatto breccia. In realtà poi nel secondo referendum l'Irlanda ha cambiato opinione, anche perché il Consiglio europeo ha dato assicurazioni in un documento scritto che questa materia non è la materia non solo dell'omosessualità, ma insomma che la materia del diritto alla vita, insomma in generale la materia della disciplina della famiglia e dei rapporti familiari non c'entrano nulla con i poteri attribuiti all'Unione Europea. Quindi la Concia, mi dispiace, ma si lascia prendere da una si mette degli occhiali e giudica tutto con questi occhiali, ma non sono occhiali che fanno vedere la verità.
Onorevole Casini, in Europa sui temi più generali etici, che aria tira?
Ma guardi, io mi trovo a Vienna perché è in corso un seminario dell'ufficio politico, diciamo, allargato del Partito Popolare Europeo e ho parlato proprio io stamattina sostenendo la tesi che se il Partito Popolare vuole avere una sua originalità in Europa bisogna che abbracci in pieno i valori propri dell'ispirazione cristiana, delle radici cristiane. Devo dire che questo discorso in generale ottiene consenso nell'ambito del Partito Popolare, che però non è il partito di maggioranza assoluta, ma solo una maggioranza relativa, e che quindi trova una grande difficoltà a farli applicare a livello generale nell'ambito del Parlamento europeo e delle istituzioni europee.
Onorevole Carlo Casini, la saluto e grazie per aver partecipato a questa nostra trasmissione.
Grazie, grazie a voi per quello che fate, grazie, arrivederci.
Arrivederla a lei, un saluto al parlamentare europeo Carlo Casini, presidente della Commissione Affari Costituzionali del Parlamento Europeo, nonché presidente del Movimento per la Vita Italiano. Noi ci fermiamo qui, abbiamo parlato e cercato di ragionare sul perché il no della Camera al disegno di legge sull'omofobia. Io ringrazio Roberto Colangeli per la parte tecnica, Eva Rorman e Maria Selena Tuglio, da Luca Collodi, un saluto.